mvradio.it.
Signore e signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora aprite il sipario. Il sipario. Il sipario, il sipario. Aprite il sipario.
E buonasera, eccoci qui finalmente in questo mercoledì 2 dicembre. Sono emozionata perché questa sigla nuova, tutta nuova ad Aprite il sipario, non l'avevo ancora ascoltata, quindi sono contenta. Ringrazio la voce di Francesca, quindi le mando un grande bacio. Qui aria di Natale, aria di festa, fa anche molto molto freddo, perché devo dire che nella nostra baita, nella nostra sede di via Procaccini 7, al di fuori c'è tantissima nebbia, faccio fatica anche a vedere Tore, il mio regista, ma noi siamo sempre qui in diretta con voi dalle ore 21 alle ore 22:30, pronti a riscaldarvi con tutto il nostro amore per il teatro. Quindi la voce che state ascoltando è sempre quella di Ilenia, e qui accanto a me c'è lui, il mio magnifico regista e compagno, Tore.
Ciao a tutti, aspetta che esco dalla nebbia, ciao, ecco, sì, sono qui, mi vedi?
Ecco,
ho messo apposta la maglia rossa,
ecco,
perché
adesso finalmente
si possa vedere.
Finalmente ti vedo. Tra l'altro, Tore, anche questa sera siamo in ottima compagnia, perché a noi non piace stare soli, ma noi ci circondiamo di grandi artisti. Anche
esatto.
Questa sera c'è un grande ospite, un attore, un regista. Non vi voglio svelare il nome perché lo scoprirete nella diretta insieme. Chi ci segue già sicuramente saprà di chi io stia parlando, ma iniziamo subito con i contatti. Anche questa sera, mi raccomando, scriveteci, fate domande anche al nostro ospite. Quindi vi ricordo il numero WhatsApp 348 2409 529, oppure la pagina Facebook www.facebook.com/apriteilsipario, oppure fate come tanti uccellini su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Adesso ascoltiamoci un po' di musica e carichiamoci.
Yeah. I know I'm not alone. Your love will give me tone. Yeah. I know I'm not alone. Your love will give me tone. Oh yeah. Only night, I know only night will open my eyes. Only night, only this night will tell me the truth. Let the day sit in, let the night die. We'll be right back.
inizio dicendovi che ieri io e Tore siamo stati presenti ad una conferenza di cui poi parleremo nel corso della diretta insieme, ma questa conferenza è stata anche uno spunto per l'argomento di questa sera nel nostro spazio dedicato a tutte le curiosità dal mondo del teatro.
Vedi a cosa servono le conferenze?
Ecco, a prendere delle nuove idee, perché noi parliamo spesso degli attori con i quali si ha, diciamo, l'espressione finale del teatro, coloro che recitano nei nostri teatri, ma spesso ci dimentichiamo di tutti coloro che invece fanno andare avanti la casa del teatro, perché ci sono un sacco di ruoli professionali. Ma lo sapevate che ci sono per voi che amate il teatro tutta una serie di professioni, di ruoli diversi da quello dell'attore, che sono ugualmente importanti e fondamentali?
Allora, esempio?
La vostra Elenia è andata a ricercarli. Tra l'altro, attore, voglio citare la fonte, perché noi abbiamo detto che i blog sono tanti, quindi questa sera cito il blog dal titolo Drama Queen, che è molto interessante, di una ragazza dal nome Elena Carollo. Quindi partiamo innanzitutto da una figura che sicuramente conosciamo, che è fondamentale, ed è quella del regista, come proprio il nostro attore che coordina i suoni, dirige noi speaker, quindi ecco, curi vari aspetti.
Mentre il regista teatrale?
Il regista teatrale invece non è solo colui che bacchetta per bene i nostri attori e dal quale nasce poi l'idea del testo, è colui che sceglie gli attori stessi, è colui che li dirige, li coordina, dà un'impostazione alle scene, sceglie il numero di attori presenti, la disposizione nello spazio, i movimenti da effettuare.
Fa tutto lui,
no vabbè, però direi mai contraddire l'attore, si dice Tore, il regista,
mai contraddire il regista.
Io prendevo le difese dell'attore. Ma passiamo al direttore artistico. Chi sarà mai? Noi abbiamo dato voce ai direttori artistici, ti ricordi Tore, dei nostri affezionati teatri monzesi. Beh, il direttore artistico è colui che ha il compito di redigere i programmi di spettacoli ed eventi, quindi tenendo conto dei percorsi artistici, culturali da seguire, anche delle scelte del pubblico, no? Che va in quel determinato teatro. Ma abbiamo anche un altro direttore, che è il direttore di sala.
Questo non lo sapevo.
Il direttore di sala essere, è il responsabile della sala teatrale, perciò controlla che tutti gli addetti lavorino correttamente per assistere gli spettatori, gestisce le attività dei cassieri, delle maschere,
una specie di coordinatore tecnico amministrativo.
Esatto, ma c'è anche un altro direttore, più o meno, c'è anche un altro direttore per chi ama questi ruoli dirigenziali.
Quanti direttori?
Il direttore di scena, che deve controllare che sul palcoscenico tutto si svolga nel modo stabilito, quindi coordina l'attività non solo degli attori ma anche dei tecnici, quindi gestisce i cambi, comunica agli attori qual è il momento giusto per entrare in scena, quando devono intervenire determinati effetti luminosi, per esempio.
L'equivalente del cane pastore.
Ecco, più o meno, Tore.
Mie metafore basse.
Ecco, ne hai sempre una. Ma c'è anche lui, il nostro coreografo, che si occupa di creare i balletti, i passi di danza, quando a teatro si dà spazio anche alla musica e appunto a quest'arte che è la danza. Ma poi non dimentichiamoci che ci sono anche tutta una serie di figure proprio tecniche, come il tecnico delle luci, che deve gestire l'illuminazione del palcoscenico, quindi deve padroneggiare l'intensità dei fari, le luci piazzate, deve creare il buio al momento giusto, quindi deve coordinare poi anche la propria attività insieme agli altri tecnici, perché poi abbiamo per esempio il tecnico del suono. Tu Tore sei regista, tecnico del suono, tecnico luce, c'è tutto.
Sono anche
Tore,
direttore di scena,
ecco,
quindi...
bravissimo, anche una maschera magari. Tore, il tecnico del suono si occupa di preparare le casse, di sistemare in regia il mix, gli amplificatori, un po' quello che fai
faccio
tu.
Io, esatto.
Esattamente, alla fine si fa il cosiddetto sound check, giusto, che è finalizzato ad ottimizzare la qualità del suono nella sala e la realizzazione poi di un prodotto audio di buona qualità. Non ci dimentichiamo dell'ultima figura, ma ce ne sarebbero tante, che è quella dello scenografo, perché diciamocelo, quando noi andiamo a teatro si rimane anche catturati spesso dalle favolose scenografie, che anche se sono molto semplici, perché possono essere anche molto minimal, non per questo non c'è un attento studio, no? al di dietro, e di questo si occupa lo scenografo, che prepara i bozzetti, disegna come dovrebbe apparire il palcoscenico, e poi tutto avviene a tavolino insieme al regista e agli altri tecnici. Quindi non finisce di certo qui la carrellata dei ruoli, dei mestieri che voi potete ricoprire a teatro.
Praticamente quello del teatro è un indotto economico molto rilevante,
è una macchina proprio che continua a lavorare. Quindi se qualcuno di voi che siete all'ascolto fa questo per mestiere, oppure è interessato magari a studiare per poi occupare uno di questi ruoli, scriveteci, mi raccomando, sempre al numero WhatsApp 348 2409 529, oppure sui nostri social. Attore.
No, perché mi dicono qua dal pubblico che è dimenticato del costumista.
Il costumista
è un tecnico molto importante, tecnico
vero.
Artistico molto importante.
Il costumista è colui che sceglie poi i costumi, che sceglie, che prepara poi in base anche allo spettacolo, in base anche al tempo in cui lo spettacolo viene messo in scena, dove è appunto ambientato, prepara tutti i costumi di scena. Non me lo volevo dimenticare. Ce ne sono tante altre di figure, quindi se ne conoscete altri, mi raccomando, scriveteci.
Va bene, allora?
E allora musica, Tore. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? Approfitto per salutare già i nostri fedelissimi Ilaria, Marco, Davide, Raffaele, Giuseppe, tutti voi che siete all'ascolto già ci state scrivendo, quindi io sono contenta, vi do tanti baci, baci, baci. Ho fatto pure l'effetto sonoro, Tore, sono stata brava.
Sì, sì, brava.
Ma
facciamo così, riesci a farmi anche l'effetto sonoro dell'abbraccio? Vabbè, ok. dopo lo riproviamo.
Ecco, dopo lo riproviamo. Ma prima di annunciarvi il mio ospite, il nostro ospite, che è qua proprio vicino vicino a noi, e già si sente, no? L'aria di partecipazione
sta
con questo
scappitando.
Grande artista. Tra l'altro noi abbiamo già parlato con lui prima di entrare in diretta, quindi sono uscite tante belle cose, tante belle curiosità. Io ne voglio approfittare anche per ricordare l'importanza del teatro, perché noi spesso parliamo degli spettacoli, parliamo dei nostri teatri, parliamo degli artisti che abbiamo come ospiti, però c'è tutto uno studio dietro ed è bene anche ricordarlo, perché ci sono molte scuole, molte accademie, ma anche dei laboratori per chi magari non vuole diventare un attore, cioè non intraprende la carriera dell'attore professionista, ma vuole approcciarsi al teatro. È una cosa molto importante, anzi molti punti su cui ci dobbiamo soffermare, è sicuramente il fatto che l'attore deve sempre, in ogni istante, prendere delle decisioni che sono molto importanti, perché poi quello che lui rappresenta in scena non è ripetibile, lì è definitivo, si conclude nel momento che porta in scena appunto il suo personaggio, rappresenta, recita, interpreta, quindi assumono dei ruoli fondamentali il corpo, la voce, perché come abbiamo sempre detto, una voce senza poi una giusta padronanza, no, del corpo, delle proprie movenze,
sarebbe un doppiatore,
ecco, non sarebbe più un attore, bravo attore,
oppure sarebbe una speaker radiofonica come te in questo momento,
ecco, che però io gesticolo molto, quindi mi aiuto anche molto col corpo. Stavo leggendo un libro, quindi vi voglio rendere partecipe di questo, si intitola Teatro da riscoprire, di Ezio Alberione e Maria Pia Pagliarecci, e c'è un paragrafo molto interessante che parla delle potenzialità educative del teatro.
Sì.
E mi ha colpito perché appunto si sostiene che per sua natura, si sostiene, ma alla fine è vero, il teatro è rappresentazione, perché appunto è una messa in scena, ognuno di noi lo fa ogni giorno, a volte senza rendersi conto, fa poi quei gesti che vengono riportati, il teatro è realtà, ma è anche una simulazione, perché si deve agire come se nel momento in cui, no, si interpreta un personaggio,
mm-hmm, sì,
e quindi si assume un ruolo, quindi è anche un gioco, perché non a caso significa anche giocare, recitare, suonare, divertirsi molto con se stessi e il proprio corpo. E dal punto di vista comunicativo il teatro utilizza una pluralità di linguaggi, perché il linguaggio orale, ma c'è anche poi tutto l'aspetto delle movenze, appunto il linguaggio del corpo, poi oggi si potrebbe dire è multimediale perché richiama il linguaggio visivo, quello sonoro, quello musicale, ci sono poi tutti gli effetti tecnici, e poi utilizza dei codici linguistici anche quotidiani, quindi poi abbiamo il teatro dialettale, il teatro
il teatro di prosa, il teatro, cioè il musical, c'è un sacco di generi,
esatto,
che usano diverse.
E poi durante i laboratori, durante i corsi del teatro si sperimenta molto, perché il teatro è anche sperimentazione, quindi poi si crea quel rapporto tra gli attori, tra coloro che fanno il corso appunto e il loro insegnante, che è proprio un insegnante che educa al teatro.
Mm-hmm.
E il teatro poi, abbiamo sempre detto, Tore, che fa riscoprire anche dei lati di noi stessi, perché ci sono dei lati umani che magari noi teniamo proprio nascosti in fondo a noi, perché non fanno parte poi magari propriamente del nostro carattere,
magari perché non hai avuto occasione di scoprirli,
quindi, e il teatro permette,
è un percorso di autoconoscenza,
esatto, un percorso di autoconoscenza. Poi dal punto di vista psicologico è anche molto importante, perché ti mette in relazione, soprattutto durante i corsi laboratoriali, non solo in relazione con l'insegnante ma anche con gli altri membri del gruppo, quindi sicuramente anche per le persone timide aiuta a relazionarsi maggiormente, un rinforzo motivazionale, concentra forse di più, stimola l'apprendimento. Da delle ricerche si evince che il teatro stimola, rafforza l'apprendimento, anche l'attenzione. Coloro che magari hanno una soglia di attenzione molto bassa, teatro, un po' come quando dicevamo che la lezione di storia,
sì,
se il professore te la spiega in maniera brutale e noiosa, magari non ti rimane in testa niente, però chissà, recitando il personaggio storico in questione, sicuramente a me, sinceramente, mi catturerebbe di più, ecco, la mia attenzione.
Hai avuto per caso dei professori che ti rappresentavano gli eventi storici oppure altre materie?
No, non li ho avuti, però so che nell'antichità era solito usare questa tecnica. Quindi diciamo che i miei professori che hanno più colto la mia attenzione sono stati quelli di teatro, perché anch'io poi ho fatto dei laboratori teatrali, anche tutore, quindi sappiamo bene l'argomento. Sì. E tutto questo,
questa è tutta un'introduzione.
Tutta un intro, non solo per quello di cui parleremo nelle prossime puntate, ci saranno tante novità qui ad Aprite il Sipario, ma anche per introdurre il nostro ospite che conoscerete dopo lo spazio musicale, che insegna, e quindi sicuramente avremo delle belle cose da raccontare, da raccontarci, da farci spiegare dal nostro ospite. Quindi mi raccomando, state con noi e ci risentiamo tra un poco. siete scaldati per bene, arrivano continuamente dei messaggini. Tra l'altro c'è chi ci suggerisce che vorrebbe che approfondissimo il discorso sul teatro dialettale. Sicuramente lo faremo, sarà uno degli argomenti che comunque potrete ascoltare con noi ad Aprite il Sipario. C'è chi invece improvvisa ruoli, dice: io non me la sento di studiare, non ho delle abilità nel fare il tecnico piuttosto che il costumista, eccetera, magari posso venire da voi e fare pizzette, arancini, per intrattenere la gente prima di entrare.
Questo,
bene, bene.
Questo per dimostrare che a teatro c'è posto per tutti.
C'è posto per tutti, ma adesso c'è il posto per il nostro grande ospite. Sì, sto parlando del nostro attore e regista Riccardo Mazzarella. Oh, il giusto applauso.
Un'ovazione per,
ecco,
per
Riccardo.
Riccardo,
ciao.
Ciao.
Tra l'altro non sei nuovo qui a MV Radio, perché lui è già stato presente in altri programmi, quindi questa sera benvenuto qui ad Aprite il Sipario, perché finalmente possiamo parlare del teatro, del tuo teatro. Tu ne hai fatto tantissimo, ne hai studiato anche tanto, quindi vorrei sapere un attimo qual è la tua formazione teatrale, com'è nata la tua passione per il teatro.
Sì, dunque, innanzitutto saluto tutti i radioascoltatori di Envo Radio, e la mia formazione è molto semplice. Io nasco da una famiglia di 3 generazioni di teatranti, quindi hanno iniziato i nonni paterni, poi mio padre e mio zio, e poi io mi sono introdotto. Dei 5 figli di mio padre e i 2 figli di mio zio, che erano anche soci in scena, quindi uno anche autore, anche regista, e entrambi hanno fatto carriera assieme, e io sono l'unico che ha proseguito la carriera, e siccome non ho figli sono l'ultimo di questa, diciamo con umiltà, vabbè, dinastia. E mi sono appassionato frequentando fin da bambino i teatri dove mio padre e mio zio recitavano.
Quindi sei stato educato al teatro, un po' come stavamo parlando prima. Sei stato educato al teatro e, diciamo, sei stato l'unico ad averlo appreso in pieno e averlo poi portato avanti, no? Questa passione.
No, non sono stato educato al teatro, mi sono trovato lì in mezzo e poi mi sono appassionato. Io in realtà inizio negli primi anni 70 suonavo, perché il mio grande amore, diciamo, il teatro è il mio mestiere ormai, è la mia professione, ma il mio grande amore è la musica rock, soprattutto rock e dintorni, eccetera. E quindi nei primi anni, gli anni del boom, 70, 71, 72, suonavo. Poi naturalmente ho cominciato ad appassionarmi al teatro e ho continuato.
Ma un artista, uno degli attori teatrali che sicuramente ha inciso, forse a cui ti sei ispirato o per cui comunque nutri una certa stima?
Sì, naturalmente ce ne sono molti, ce n'è uno in particolare, ma vorrei specificare che il teatrante, io uso dire teatrante perché dentro c'è attore, regista, autore, qualunque cosa, chi opera nel teatro, operatore teatrale è teatrante. Non è un artista, l'artista è un, non so, Manzù, lo scultore che da un blocco di pietra ne trae una statua, un pittore, da nulla crea. L'attore generalmente non crea, a meno che non sia anche autore, interpreta personaggi già scritti da altri, diretti magari non da lui, ma attenzione, tra l'altro il teatro è il regno dell'attore, il regno del regista è il cinema. Questo da sempre, e dato, poi naturalmente ci sono quei registi che in teatro hanno saputo dare un'impronta incredibile, come l'immenso Giorgio Strehler, però generalmente è l'attore che domina in teatro, in cinema è il regista. Il più, quello a cui mi sono sempre ispirato ed è il mio massimo artefice di una drammaturgia, tra l'altro molto personale e ben poco tradizionale, è Carmelo Bene. E quindi mi ispiro sempre a lui, anche perché il teatro nasce con la parola, col verbo, 3000 anni fa, e lui i suoi studi sulla fonè, poi c'è un discorso da fare anche sul il movimento scenico, la presenza, il corpo e la voce. È quasi sempre, io parlo di prosa, non certo di musical, lì è più importante forse il corpo, ma nel teatro di prosa è più importante la voce, il verbo.
La voce è importante, tra l'altro dopo ne parleremo sicuramente insieme, perché io sono anche un po' curiosa di sapere, tra gli spettacoli teatrali che comunque ti hanno visto in scena, uno che ti è rimasto maggiormente impresso, comunque il ruolo cui forse sei rimasto più legato.
Sì, poco oltre 100 spettacoli teatrali che ho fatto anche, credo, 22-23 regie. Molti, diciamo che come spettacolo nell'84 I Miserabili di Vittor Hugo, siamo stati i primi in assoluto a farlo in Italia, direi che è stato uno spettacolo straordinario, un po' per la scrittura, per quello che è. Mentre il personaggio che più mi sta a cuore, l'ho fatto nel 98 ed è La Serra del premio Nobel Harold Pinter, premio Nobel 2005, del londinese Harold Pinter, e lì facevo il protagonista, questo pazzo direttore di questo, non si capisce se è un convalescenziario, un lager, qualcosa del genere, è una metafora sull'abuso del potere, e io interpretavo questo personaggio a cui sono molto affezionato.
Sei molto affezionato a questo personaggio. Cos'è che ti ha colpito di questo personaggio, se possiamo saperlo?
La grande sfaccettatura che è insita in questo personaggio stesso, cioè lui è il dovrebbe essere un guaritore, uno che fa del bene alla gente, invece uccide, seduce, ingravida pazienti, è un pazzo, un ex colonnello dell'esercito, quindi un reazionario che Harold Pinter ha voluto identificare come chi abusa del potere, e quindi anche un personaggio a suo sfondo sociale e politico molto importante, e questo mi ha affascinato perché le dinamiche della sua follia, ma meglio dire proprio pazzia assoluta, danno l'opportunità di spaziare a livello tecnico recitativo in molti modi.
Ok, quindi un personaggio multiforme che si manifesta in diversi modi.
Assolutamente sì.
Che tra l'altro quando ti immedesimi in un personaggio, quando l'attore si immedesima nel suo personaggio, è un viaggio, comunque ci si affeziona anche un po' al personaggio che si rappresenta. Poi penso che ci siano più o meno diverse difficoltà. Tu come studi, come ti approcci quando ti danno il copione in mano e devi, ecco, interpretare, dire sarò questo?
Beh, in quel caso il copione lo scelsi io, perché feci anche la regia, per cui non mi ha messo nessuno in mano il copione, ma solo nel caso della Serra, ovviamente, poi tanti altri registi straordinari mi hanno diretto. Ma c'è da dire una cosa: l'immedesimazione, ci sono due scuole di pensiero e tecnica teatrale in prosa da sempre, è un pericolo, nel senso che l'immedesimazione totale è quella che del metodo dell'attore di Stanislavski, e quindi qui l'ho adottato poi dagli Strasberg all'Actor Studio con attori come Marlon Brando e poi di seconda generazione Pacino e De Niro e via andare fino ad oggi. E quella è il calarsi totalmente nel personaggio. Io sono assolutamente contrario, bisogna essere distaccati e usare lo straniamento brechtiano, ecco, che è un metodo opposto, un metodo narrativo in cui ti poni al di fuori, non sei particolarmente coinvolto e puoi comunque entrare lo stesso nel personaggio e renderlo al meglio.
Quindi non lo vivi, ma lo rappresenti?
Sì, in un certo senso sì.
Sono contenta che è uscito fuori questo tema, perché sarebbe comunque giusto approfondirlo.
Beh, sì,
poi
l'abbiamo anche accennato.
Più avanti, l'abbiamo già accennato, quindi sicuramente ne riparleremo. Come hai detto tu non ti sei visto solo nelle vesti dell'attore, ma anche del regista.
Sì.
Com'è la scelta di fare regista quando poi è iniziata il tuo viaggio, no, verso la regia?
Io ho iniziato nell'88 con le scuole di teatro, nel senso che a quel tempo già iniziavano, e noi pure come teatro stabile con i miei, avevamo una scuola interna. Ora molti lo chiamano laboratorio teatrale, eccetera. Quindi ho cominciato a fare degli aiuti regia a livello scolastico per dei saggi. Dopodiché qua ho messo su un gruppo, anni dopo, per conto mio, perché intanto avevo maturato diverse esperienze, e a quel punto c'era la necessità di scegliere anche un repertorio, quindi ho fatto sia il direttore artistico sia il regista, perché volevo avere il controllo di quello che avevo scelto. Molto
avere
semplice.
Il controllo è vero, perché il regista fine... ha il controllo, quindi poi non tutti gli attori riescono poi anche a guidare gli altri, quindi a fare da regia. Ma mi piacerebbe approfondire il discorso, sicuramente adesso lo facciamo pochi minuti di pausa e poi ritorniamo insieme al nostro Riccardo Mazzarella. I want you high five, mama. Won't you let me play it tonight? Ancora qui con il nostro Riccardo Mazzarella. Tra l'altro stavamo parlando anche del fatto che sì, ha fatto l'attore, ha fatto il regista, ma non solo, perché lui insegna anche. Quindi voglio anche approfondire questo argomento, perché tu porti avanti dei laboratori teatrali, giusto? Correggimi se sbaglio, comunque fai dei corsi.
Sì, come ti dicevo prima, generalmente io mi inserisco in scuole di recitazione dove ci sono anche i laboratori teatrali. Ancora adesso io non ho capito cosa può essere un laboratorio teatrale, perché laboratorio non mi dà mai l'idea del professionismo, mentre una scuola di recitazione capisco cos'è, dopodiché si va a recitare. Però il laboratorio teatrale, immagino, cos'è per te un laboratorio teatrale?
Beh, è un luogo dove comunque riesco ad apprendere diverse poi discipline e modi diversi di far teatro, di approcciarmi al teatro, imparando poi diverse discipline, dalla voce allo studio.
Una scuola,
una vera e propria scuola.
Oggi quindi, si chiama laboratorio, esatto, insomma, come esatto. Una volta c'erano gli sceneggiati in Rai, ora le chiamano fiction.
Ok.
No,
sì.
Ma forse per laboratorio uno intende quello apprendere magari qualcosa di
forse
socialmente,
più un concetto...
di socialmente utile per se stessi con le tecniche teatrali, suppongo sia.
Penso
usare il teatro per imparare qualcosa per sé.
Lavorare su se stessi.
Beh, ma quello
dire...
avviene anche nelle accademie, cioè voglio dire, se tu sei a contatto con grandi autori,
sì,
con grandi attori, grandi insegnanti, con la lettura, li apprendi ugualmente. Sì, bene, in effetti va bene anche il laboratorio.
Però magari
era per spiegarlo me stesso, perché ancora forse, non avevo chiaro
forse,
il concetto.
Forse è diverso lo scopo. La scuola tende a farti imparare il mestiere o comunque a diventare attore, mentre il laboratorio, quello che fa il laboratorio non ha questo scopo.
Ma non lo so.
Quindi il laboratorio è un hobby, che per te forse sarà una specie,
cioè,
di
eresia. Non è una scuola. Sì, beh, no, hobby, beh sì, certo, la parola hobby non è una parola che amo, ma non è che ti passa soltanto delle nozioni. E tu ti arricchisci perché sei a contatto, cioè non è un... è come dire, io sono colto o io sono erudito. Uno può essere erudito, assimilato delle nozioni magari quasi a memoria, non capendoci un accidente, mentre il colto le elabora e le applica anche a livello pratico, mentale, e fa delle... quindi è diversa la cultura dall'erudizione, quindi... come l'umiltà dalla modestia. L'umiltà è un grandissimo pregio, sì, una virtù, la modestia è un terribile difetto.
E tu nei tuoi corsi su che aspetti... cosa insegni? Qual è?
Ecco, io insegno in particolar modo, ho insegnato anche recitazione, ma soprattutto io insegno dizione.
Ecco, molto importante, state attenti.
Sempre, perché la parola è la cosa più importante in teatro, naturalmente.
La dizione, cos'è la dizione?
La dizione è il dire, cioè il pronunciare la propria lingua in modo corretto, ma soprattutto comprensibile per gli auditori, cioè gli spettatori.
Senza tutte le differenze dialettali, le accentazioni.
Ovviamente,
poi da regione.
Si parte dall'italiano puro, che nasce tra il 1200 e il 1300 con Dante, Petrarca, Boccaccio, cioè da un dialetto che si chiamava volgare. Da lì nasce la lingua italiana, codificata poi in vocabolari, dizionari, oggi anche da Wikipedia. Io credo che l'unica cosa sia la pronuncia corretta italiana e la fonazione, soprattutto la voce, appoggiata nel modo giusto, di modo che possa essere sonica anche senza i microfoni, perché ultimamente, soprattutto nei musical, vediamo apparire gente con microfoni sulle guance o sulla fronte, ma una volta i microfoni non esistevano.
Infatti.
E tu dovevi fonare la tua voce.
Il teatro dell'opera, cioè, all'opera non avevano i microfoni.
Hai scelto un ottimo esempio, Tore, bravissimo, è proprio questo il concetto.
Eh sì, come ne parlavamo anche scorsa volta, che nell'antichità, no, venivano usate queste maschere come cassa di risonanza per spingere, no, la voce,
certo,
perché l'attore deve essere in grado di abbracciare poi tutto il pubblico, ecco perché poi c'è lo studio della voce e della respirazione.
Quindi possiamo definirla, sì, come l'arte del usare la voce per farsi capire e farsi sentire?
Beh, sicuramente. E questa è la comunicazione verbale attraverso il teatro. Cioè, se tu non comprendi quello che dicono...
Magari...
e a volte non si comprende nemmeno nel doppiaggio, perché dicono che abbiamo i più grandi doppiatori del mondo, non è vero affatto, perché purtroppo ci sono dei doppiatori, a parte che l'attore doppiatore, guai se a loro dici doppiatori si offendono, l'attore doppiatore è uno che agisce nell'ombra, magari ha una bellissima voce, ha una dizione perfetta, ma non interpreta se stesso, cioè dalla voce a un altro, quindi è un lavoro occulto.
E tu nelle vesti di insegnante come ti ci trovi? Perché non tutti sono portati all'insegnamento.
Io tramando delle nozioni, io sono un teatrante e non sarò mai un insegnante. Io quello che so cerco di tramandarlo nel miglior modo possibile a livello istintivo, perché l'insegnante è uno che ha fatto anche dei corsi abilitanti per insegnare, io naturalmente non sono uno di quelli, ma tento sempre di pormi con umiltà, che è la cosa più importante, e tentando di avere un minimo di contatto psicologico con chi mi sta di fronte, perché anche questo è una cosa molto importante.
Un discorso sicuramente molto interessante che voglio approfondire, quindi direi che tra pochissimo ritorniamo con Riccardo e continuiamo a parlare dell'insegnamento e dello studio del teatro.
Boy, yeah, I love my baby, I'm a little lover boy. Yeah, I love my Lenny, she's long and lean. You mess with her, you see a man get mean. She's my sweet little thing. She's my pride and joy. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy.
Stavamo parlando dello studio del teatro. Beh, Riccardo, non so se tu sei d'accordo con me, ma adesso attualmente gli attori studiano, penso, molto poco, nel senso che ci sono i grandi attori, ci sono quelli che naturalmente studiano, che sono dei bravi attori, che hanno fatto molta ricerca su se stessi, ma penso che questa cosa si stia un po' abbandonando. Tu cosa pensi, Riccardo?
Ma penso che io non sono in grado di stabilire se gli attori oggi, poi in generale, il che non va bene come discorso, non so se studiano poco. Che ne so io.
Io ma magari studiano male.
Nel senso che si sta perdendo un po' a volte il sacrificio, no? Perché poi dietro il teatro, dietro la rappresentazione, c'è tanto sacrificio, tanto lavoro.
Sì,
quindi
sì.
Direi più che dire gli attori che studiano poco, dire coloro che vogliono fare gli attori pensano a volte che si arrivi con poco.
D'accordo, quando invece... assolutamente, sì, sì, sì. No, certo, c'è poco spirito di sacrificio.
La famosa umiltà di cui parlavi prima.
O la gavetta, che ancora adesso forse pensano che sia un contenitore per il cibo per i militari, invece vuol dire fare un periodo
ecco,
in cui ti metti anche a fare l'aiuto elettricista, l'aiuto macchinista, smontare le scene, oltre a fare qualche battutina, e questo dura per anni, cioè la famosa gavetta. Forse non sono più disposti, vogliono arrivare subito, vogliono esporsi subito, perché è l'epoca dell'apparire e non dell'essere, non per citare sempre Rick Fromm, ma più o meno è questo, e c'è uno scenario desolante a livello culturale, non si legge più, sono tutti bravi con sti telefonini, insomma, vabbè, io sono un po' un passatista, ho compiuto 60 anni, per cui risulterò un po' vecchio dicendo queste cose, però in realtà non c'è più la passione per il cartaceo, per andare in una libreria, scegliersi un libro cartaceo, non l'instant book, questi tablet del cavolo,
se devo
eccetera
dirtelo,
eccetera.
Se devo dirtelo, anche io odio gli instant book, preferisco i libri cartacei. Questo...
ma non avevo nessun dubbio su di te, Tore, ma tu sei un grande.
Io invece oggi mi sono venuto...
Vieni a dirlo a me, io ti conosco.
Sono venuta in radio con una parte parte il mio librone con tante pagine da sfogliare, dall'altra il mio iPad, per cui ho unito, no, le due cose. Tra l'altro voi esattamente stavate dicendo, vi conoscete già, perché il nostro autore ha fatto teatro e l'ha fatto con Riccardo Mazzarella, l'associazione del Teatro delle Biglie, se non sbaglio, al sì. Politecnico.
Sì, sì, ormai sono passati 12 anni da quando ci siamo conosciuti al Teatro delle Biglie, al Politecnico di Milano. Salutiamo il Teatro delle Biglie e ricordiamo che c'è anche uno speaker radiofonico di questa radio che
è Fulvio,
è Fulvio
diciamolo,
che ha fatto teatro con me, ma anche questo, parliamo di laboratori teatrali o di scuola teatrale, io poi non ho continuato, quindi non credo di
ma diciamo che la distinzione scuola. Non ce ne può fregare di meno a questo punto.
E allora
abbiamo sfasato tutto,
ma sì, l'importante è fare le cose con passione, con
esatto, ecco, questa è la cosa,
e con sacrificio.
Sì, ma certo, ma si può anche divertirsi, non è che deve sì. essere un sacrificio che uno ha la spada di Damocle sopra la testa.
Sacrificio
si può
no,
divertire,
però.
Anzi è proprio bello, perché si può fare anche leggermente come lavoro, seriamente, ma prenderlo leggero come la vita stessa. La vita va presa sul serio, ma fino a un certo punto, perché ecco. La vita è un valzer, quando il tre quarti è finita anche la vita, per cui tanto vale sarà filosofia spicciola la mia, me ne scuso con gli ascoltatori, però è così, la vita va da sé e non sappiamo quando finisce, tanto vale prenderla anche con un pochino di divertimento, con allegria.
E noi ci stiamo divertendo tanto, perché poi è sempre bello, perché è uno scambio, no, reciproco di emozioni, di conoscenze, poi in questa chiacchierata, perché poi alla fine è una chiacchierata, ci stiamo spogliando a nudo, no, stiamo dicendo quello che pensiamo, ed è bello così, anche questo è il bello della radio. Ma qualche aneddoto particolare che ci puoi raccontare sul teatro, cosa ti è successo magari di curioso, o non so, una definizione di...
Ma guarda, gli aneddoti sono talmente tanti che uno alla fine quasi non ce ne ricordiamo. Poi io, è una vita che faccio teatro, io direi che le cose divertenti, per rimanere sulle cose leggere, anche perché siamo in radio, la radio è una cosa leggera, ma è anche un mezzo meraviglioso. Lo stesso Carmelo Bene, che io adoro ancora adesso, metteva la radio ancora prima del teatro nella sua graduatoria di metteva la radio, molto importante, appunto per questo studio della voce, questo uso della comunicazione a livello verbale. Un sacco di scherzi ci si faceva tra le quinte, in camerini,
sentiamo
ma di tutto, da baciarsi, da trovare quando esce il tuo compagno di camerino, esce per la scena, poi deve cambiarsi, allora gli leghi le stringhe delle scarpe, cose ma da caserma addirittura delle cose stupidissime, che poi, voglio dire, uno magari fa il vuoto di scena, oppure prima di entrare gli dai la mano con del gel, con la stessa gelatina con cui ti strucchi, e questo entra in scena, deve toccare magari delle cose, ti guarda in quinta arrabbiatissimo e tu ridi come un matto. Queste sono cose che servono per alleggerire, poi però entrando in scena la massima serietà, non fai trasperire nulla, per cui il divertimento è doppio, perché generalmente nei lavori drammatici si ride molto di più tra le quinte che non nei lavori comici, perché il lavoro comico brillante sì, è già
fa ridere di per sé, quindi.
Esatto.
Ma prima parlavi del metodo Stanislavski di medesimazione, sì. Fuori onda dicevi che può essere pericoloso, perché è capitato?
Sì, è capitato che per un processo di autofollia qualcuno uscisse dal palcoscenico e per entrare nei camerini, perché aveva finito la sua scena, e fosse ancora dentro il personaggio, tanto che magari i colleghi nel silenzio delle quinte o dei camerini in cui ci si sussurra gli chiedeva qualcosa che non aveva niente a che fare, erano tutte e due fuori scena,
con la scena,
e questo
sì.
rispondeva ancora con gli stessi toni e con l'espressione del personaggio che aveva appena finito in scena, tanto che l'altro suo collega diceva, cosa sei impazzito, ma sei ancora il personaggio, cioè... Chiaro, questo è un caso limite, non è che succede a tutti, però indubbiamente ti dà maggior controllo. Ma io parlavo di questi due metodi, ad esempio io uso un po' l'uno, un po' l'altro, nel senso che...
ti sperimenti in entrambi.
Ma sì, ma io non sperimento niente, perché secondo me non... La sperimentazione, non so, chi fa sperimentazione ti può parlare, io... leggo dei testi, mi affeziono, magari l'ho visto in passato in teatro, e li scelgo e poi a mio modo tento di proporli con il mio spirito, con la mia visione, che riguarda ovviamente anche le scene, le entrate, le cose tecniche, la scelta di personaggi e di colleghi, particolarmente se faccio una regia, portati per quei personaggi, cioè è tutto un lavoro che più che sperimentazione è studio ed analisi di un testo.
Quindi ritorna sempre lo studio, perché poi ci deve essere uno studio accurato dietro sia al testo, dietro alla recitazione. Quindi un argomento interessante quello che abbiamo approfondito con il nostro Riccardo. Arriviamo tra poco con voi. Stavamo parlando che tu appunto insegni, fai corsi di voce, insegni la dizione, quindi abbiamo parlato un po', abbiamo cercato di dare ai nostri ascoltatori una definizione di dizione, ma poi è difficile studiarla, il cammino, no, per poi diventare bravi a parlare in dizione, a recitare in dizione. Cosa serve poi per l'attore? Qual è lo scopo fondamentale della dizione?
Ecco, tanto per cominciare, questo non l'hai, tu l'hai usato, ma è un luogo comune che da sempre è una frase fatta: parlare in dizione non ha assolutamente senso. È come dire parlare in dire, in parlare in parlare, cioè che significa? Cioè,
è vero.
Parlare in italiano, ma sì, ma non, tu non c'entri, per carità, hai soltanto riportato questo luogo comune, come se la dizione fosse una lingua a parte, parallela alla nostra, cioè l'italiano. C'è l'italiano e poi c'è la dizione, ma l'italiano, se si pronuncia corretto, è già dizione corretta.
Beh, pronuncia. Forse se li si distingue è già un sintomo di un problema. Quindi, perché evidentemente c'è gente che non parla correttamente l'italiano.
Ma gente, noi, la gente ha diritto di non parlare correttamente l'italiano. Noi stiamo parlando di teatranti, di attori, attrici.
Quindi i teatranti non hanno il diritto di parlare,
come
l'italiano.
Vuole.
Diciamo che tramite la dizione è come se si desse un linguaggio, no, universale, unendo poi tutte le persone che vanno.
Era l'esperanto, adesso l'inglese.
Diciamo che è importante lo scopo. Se vuoi farti capire,
parli in dizione,
parli correttamente, perché altrimenti non ti capiscono. Voglio dire, se tu vai ad Aosta e poi vai a Siracusa a fare una tournée, sono due posti che stanno a 1000 passachilometri e hanno origini locali, etniche totalmente differenti. Una è Val d'Aosta, l'altra è Sicilia, e naturalmente se tu stai nel mezzo, perché l'Italia non è divisa in due, nord e sud, ma è divisa in tre, c'è anche il centro, che è la fase più importante, dato che lì abbiamo la capitale e dato che a Firenze è nata la lingua italiana, tu stai in mezzo e riesci a farti capire bene con una corretta pronuncia italiana sia ad Aosta che a Siracusa. Se invece hai dei difetti, e poi naturalmente c'è la fonazione. Ecco, diciamo che il corso di dizione, comunicazione verbale, eccetera, consta di diverse braccia. Anche la prima è iniziare a respirare, a imparare la respirazione, perché c'è moltissima gente che va in debito di fiato, gli si sgranano le corde vocali, ha dei problemi di voce, perché respira con la bocca, che è una cosa tremenda. Cioè, noi non dobbiamo respirare con la bocca, dobbiamo respirare col naso. Anche il naso, abbiamo anche i peluzzi che si fanno da filtro, cioè non so, che adesso il momento
è vero, ecco, questa cosa serve, dei peli questa... la sapevo, ma è interessante, è vero.
No, è che adesso ho scoperto a cosa serve questa protuberanza che ho davanti al viso. Io pensavo fosse solo lì per ornamento.
Non è questa grande protuberanza, poi anche
che poi deve essere, cioè, difficile comunque all'inizio studiare anche il modo di appoggiare, no, la voce. Si dice appoggiare, sì, la respirazione, appoggiare sul diaframma, no, si usa teatro.
Sì, il diaframma è questa sacca posta qui vicino allo stomaco, ed è come se noi fossimo una chitarra in piedi appoggiata a un muro, dove c'è la rosa, chitarra acustica parlo, chitarra classica, la rosa, l'apertura, c'è il diaframma e tutto risuona. Se noi dovessimo parlare invece con la zona alta del nostro corpo, cioè la testa, oppure col naso, oppure con la gola, sentite che queste sono caratterizzazioni che non possiamo portare avanti, ci sgraneremo la voce, mentre la voce di diaframma, come sto impostando ora, è sonica, è fonica, arriva lontano e non ti impegna, nel senso che
è riposante.
Eh sì, nel senso che non fai nessuna fatica. Poi ci sono naturalmente l'articolazione, cioè muovere le labbra e l'apparato vocale, di modo che far finta che di fronte a te ci sia sempre un non udente che legge il tuo labiale. Se tu parli con bocca senza articolare, quello non capisce nulla.
È un peccato che a casa non possano vederlo, perché
però mi sentono.
Tra l'altro Tore mi prende sempre in giro, perché io faccio tutte le mie mosse facciali di solito prima di entrare in studio, per, non so, riscaldarmi la faccia, come si dice, per articolare poi meglio, per, sì, tutte quelle espressioni strane che Tore mi dice: ma che cosa,
infatti,
stai facendo?
Prima o poi ti farò un video e lo pubblicherò.
E lo pubblicheremo. Quindi è anche importante questo, vero, no, Riccardo?
Certo,
perché comunque,
Ilenia, certo,
per articolare bene bisogna anche avere poi una padronanza di ogni parte del tuo viso.
Bisogna avere la consapevolezza, perché lo saltiamo sempre, sarebbe come quando ti facevano fare le aste, i filetti in prima elementare, cioè, che praticamente facevi dei segni. Noi dobbiamo per prima cosa, prima ancora di saper respirare, imparare l'apparato vocale, studiare tutte le dentali, le palatali, le labiali, sapere tutte le 21 lettere, per noi sono ancora 21 perché la K, la W, la Y ci vengono dall'inglese, eccetera, e avere la coscienza di come si appoggia la lingua sul palato, come sono i denti, nel momento in cui A, B, C, tu devi avere tutta la consapevolezza del tuo apparato vocale.
Di questo, cari ascoltatori, ne parleremo sicuramente meglio anche nelle prossime puntate, affronteremo insieme il discorso. Purtroppo siamo quasi sempre agli sgoccioli, quindi io ti farei anche un'ultima domanda, Riccardo. La mia domanda, perché so che alcuni non sono superstiziosi, altri invece lo sono, tu prima di salire sul palco hai sempre la stessa emozione, è un rito che si ripete, magari delle cose che fai sempre, magari pensandoci ti viene in mente qualcosa?
Mi vergogno molto a dirlo, ma io non sono assolutamente superstizioso e non ho mai provato emozione prima di neanche una prima, cioè sono freddo e calcolatore come una macchina, e questo non mi piace. Ho sempre voluto avere quasi da farmela addosso, cioè una paura, quella bella emozione non l'ho mai avuta, forse perché nascendo proprio in teatro e avendo un carattere molto controllato, molto strano, sono assolutamente anomalo, non provo nessuna emozione. E poi però quando entro in scena tento di, lì tento di dare il massimo e di allargarmi, ma non sono scaramantico, proprio una scaramanzia, niente, ma nessuna proprio.
Ti invidieranno gli attori che hanno recitato con te, che hai sempre questo comunque forte autocontrollo.
No, non dovrebbero, sono io che invidio loro, è bello provare emozioni e paura anche, ma perché no, è bellissimo perché ti stimola, io invece sono freddo e calcolatore. Questa cosa non mi piace affatto. È stata una confessione questa, ma non me ne vanto per niente, anzi.
Quindi ne faremo tesoro, perché è anche bello poi scoprire insieme degli aspetti che magari si ha delle difficoltà poi magari a dire in pubblico, soprattutto adesso l'abbiamo condiviso con tutti i nostri ascoltatori. Purtroppo è giunto il momento anche questa sera di salutare il nostro ospite, quindi Riccardo io ti ringrazio, ti ringraziamo tutti.
Io ringrazio te, Ilenia, e anche Tore invece.
Ti ringraziamo tutti a nome degli ascoltatori.
A nome degli ascoltatori, veramente. Spero ci saranno comunque altre occasioni, perché è scivolata proprio via leggera. Abbiamo chiacchierato insieme, è volato il tempo, quindi quando è così vuol dire proprio che siamo stati molto molto bene. Grazie Riccardo.
Sarà un piacere ritornare. Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori.
I fall off my chair and I'm wondering how I get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a separate man, and your friends they all come crawling, slap you on the back and say,
colombina, questa di Brighella, la svelta amante, al par di lui ciarliera, è curiosa, pettegola, leggera. Fa la fantesca con Rosaura Bella, per far certi servigi è fatta apposta, e quindi un po' a Brighella in ciò s'accosta. Di chi sto parlando, Tore?
Posso tirare e indovinare?
Sì, indovina.
Allora, siamo al momento delle maschere, giusto?
Esatto.
E allora parliamo di Colombina. Ecco.
Bravo, abbiamo detto anche insieme. Tra l'altro, fino ad adesso abbiamo parlato, sì, delle maschere della commedia dell'arte, ma non avevamo mai parlato di una figura femminile.
Mettiamo le quote rosa anche nella commedia dell'arte.
Ecco, bravissimo. Quindi questa figura è quella che sicuramente ha più rappresentato anche nel teatro italiano il personaggio della servetta. Quindi abbiamo la nostra servetta Colombina, che spesso è la fidanzata di Arlecchino, ma Brighella le fa.
Non sembra quasi Minnie la fidanzata di Topolino, dai.
Più o meno.
Anche quelle sono maschere, volendo.
Anche quelle sono maschere, hai ragione. E Brighella le fa continuamente la corte. Lo stesso si può dire del vecchio Pantalone. Colombina da dove proviene? Colombina proviene da Venezia, e lei, infatti, si notano molti aspetti del carattere dei veneziani. Aveva il volto coperto dalla mezza mascherina, che tuttavia non portava sempre. Il suo costume era formato da un vestito bianco, un grembiule verde, Tore, e la cuffietta capricciosa tra i capelli.
Cosa vuol dire capricciosa?
Così la descrive il Petrai. Guarda, mi ha dato questa definizione, ma in realtà l'abbiamo anche vista ritratta con una gonna celeste con pizzo, coperta dal classico grembiulino bianco.
Una livrea da serva.
Ecco, sì. Altre volte il suo costume invece era scacche, quindi diciamo che questa Colombina ha avuto numerose vesti.
Ma può anche darsi che sia la serva femminile per eccellenza, poi di cui è invalso il nome Colombina un po'.
Tra l'altro, quando aveva questo costume a scacchi, venne anche chiamata Arlecchina. Infatti in questa veste
mamma mia, è terribile, Paperino e Paperina, Arlecchina, cioè, Arlecchina, esatto. Vedi, ritorniamo sempre ai personaggi di prima.
Fu interpretata in questa veste con un'eccezionale bravura da Isabella Tessandri, e sembra che costei all'inizio fosse piuttosto mediocre, dicono dalle mie fonti.
Mediocre cosa?
Sì, dicono che prima di salire sulla scena a interpretare questo personaggio, sì, l'attrice, si pensava appunto fosse un'attrice mediocre. In realtà poi fece particolarmente colpo, soprattutto col pubblico maschile, perché comunque
chissà perché, guarda.
Ecco, aveva un fisico molto splendido, tra l'altro. Okay. Il costume che indossava doveva renderla ancora più affascinante.
Guarda, che il pubblico di allora non è molto diverso da quello di adesso.
Quindi sicuramente sì. Ma la nostra Colombina è stata poi, la ritroviamo anche a Parigi, tra l'altro sono state seguite poi, seguono.
Scommetto che si chiamava Colombina.
Colombiné, forse
chiederemo ai francofoni.
C'è anche la versione napoletana, Tore, in Colombrina napoletana.
A Colombrina.
Tra l'altro, a Colombrina è una figura napoletana di secondo piano, che è considerata poi nel teatro partenopeo, quindi delle maschere. Veste in uno stretto corpetto, ha una gonna, entrambi neri con disegni floreali rossi sulla testa, questi capelli tirati all'indietro e fermati da una pettinessa.
La pettinessa è una specie di a forma di pettine, ma con denti di pettine, ma ad arco, che serve per fermare i capelli.
Ok, si chiama pettinessa e porta il classico fazzoletto napoletano dell'epoca. Quindi
Romuccaduro, non mi ricordo come si chiama in napoletano.
Bravo Tore, esattamente così. Questa è la nostra Colombina, dalle mie fonti io ho tratto queste informazioni. Direi che purtroppo il tempo è anche quello che è. Io vorrei anche parlare un po' degli eventi sulle scene teatrali monzesi milanesi.
Perfetto.
Quindi tra poco ritorniamo con voi e parliamo di cosa ci offrono le nostre città teatro.
Home at all. My man.
Eccoci qui, vediamo un po' cosa ci offrono le nostre scene teatrali. Innanzitutto partiamo dal nostro teatro Binario 7. Noi siamo andati a vedere uno spettacolo bellissimo di cui avevamo parlato insieme al nostro Mario Perrotta, un BES, Antonio Ligabue, uno spettacolo completamente dedicato a questo artista. Tra l'altro vi dico solo che l'ho recensito, avete una descrizione accurata su Facebook, sul nostro profilo di Aprile il Sipario, per cui è andato proprio oltre le nostre aspettative, vero? Sì, sì. È stato...
Posso dire che è stato uno spettacolo superlativo. Da solo fa ovviamente Ligabue, ma anche gli altri personaggi con cui si interfaccia, e in scena si muove nello spazio, disegna.
Bellissimo, perché sì. Poi appunto lui dà voce a questi personaggi, lui parla mentre anche disegna. Tra l'altro ha disegnato benissimo, mi sono dimenticata di chiedergli ma come ha fatto, se era già fosse già una dote sua oppure ha imparato, non so, a farsi un corso accelerato di arte. Fatto sta che lui disegnava questi visi e gli dava voce. Ma rimanendo sul tema di Antonio Ligabue, sul tema dell'arte, il Teatro Binario 7 ci offre questo spazio, la rassegna dedicata al tempo arte, e proprio in occasione di questi appuntamenti dedicati ad Antonio Ligabue, Simona Bartolena racconta la vita e le opere di Antonio Ligabue. Simona Bartolena è laureata in storia dell'arte contemporanea, quindi ha pubblicato poi numerosi volumi per le più prestigiose case editrici italiane parlando d'arte, perciò venerdì 4 dicembre alle ore 20:30 al Teatro Binario 7 se ne parlerà, e ci sarà quindi modo insieme a lei di approfondire la vita e le opere di questo geniale artista.
Ma
quindi
ingresso gratuito?
Ingresso penso sì gratuito. Dove, anzi non gratuito. Penso ingresso gratuito a caratteri cubitale, comunque.
Quindi liberatevi per venerdì sera.
Quindi liberatevi, andate a prendere appunto tutte le informazioni sul sito del Teatro Binario 7. Ma il Teatro Binario 7 ci offre un altro ingresso gratuito, perché Corrado Accordino, il direttore artistico della Danza Immobile al Teatro Binario 7, ci aveva già preannunciato, non so se vi ricordate, nella prima intervista, prima puntata di Aprite il Sipario, che avrebbe portato in scena dell'amore e di altri demoni. Quindi vediamo se avremo la possibilità di riaverlo qui con noi. Sarà in scena sabato 12 dicembre alle ore 21, sabato 12 dicembre, quindi sicuramente ne parleremo perché riguarda prossima settimana. Ingresso gratuito, lui porta in scena questa grande opera, per cui mi raccomando, andatela a vedere, naturalmente arrivate in tempo perché poi fino
anche
a esaurimento
sì,
posti
sono limitati.
Esatto, ma non ci dimentichiamo del Teatro Manzoni, ne parleremo sicuramente insieme perché ha un sacco di appuntamenti a partire dalla prossima settimana. Voglio andare questa volta a Milano, al Campo Teatrale. Noi abbiamo parlato di Campo Teatrale, si porterà anche in scena dal 9 al 13 dicembre un altro spettacolo che vede protagonista Mattia Fabris, la chitarra elettrica Massimo Selti. È un reading teatrale, quindi penso appunto sia una lettura teatrale di cui poi parleremo insieme. Adesso ascoltiamoci un po' di musica e poi vorrei parlarvi brevemente di una conferenza a cui abbiamo assistito io e il mio fedele compagno Tore.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de Et moi, de toute manière, je ne s'en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Ma andiamo a visitare le scene teatrali milanesi. Vi ho detto che io e Tore ieri siamo stati presenti a una bellissima conferenza al Teatro Carcano di Milano in occasione di uno spettacolo che andrà in scena al Teatro Carcano da mercoledì 9 dicembre a domenica 20 dicembre. Sto parlando dello spettacolo Due donne che ballano di, attenzione bene, Josep Maria Benetti Jornet, cioè lunghissimo questo nome.
Sì, autore catalano, quindi autore. Ha questo nome strano.
E saranno in scena due magnifiche attrici, Maria Pagliato, Arianna Scomegna, per la regia di Veronica Cruciani. Tra l'altro noi ieri abbiamo avuto modo di parlare insieme a loro, simpaticissime, veramente persone eccezionali da cui si respira, no? La passione per quello che fanno. Tra l'altro lo spettacolo sarà molto interessante perché toccherà delle tematiche universali come la vecchiaia, il rapporto tra l'anziana e la badante, un rapporto che in realtà all'inizio è respinto, ma poi fondamentalmente un rapporto desiderato, voluto. Non vi voglio svelare di più perché
la solitudine.
Non vi voglio svelare di più perché mi piacerebbe molto averle come ospiti, quindi se sarà possibile ne parleremo direttamente
quindi
con loro.
Questo è solo un teaser.
Quindi, solo proprio un intro, ma poi parleremo meglio di questo spettacolo, sicuramente poi andremo anche a vederlo.
Sicuramente. Voglio solo dire che ieri Leni è stata travolta niente meno che da un grande attore.
Chissà che mi porti fortuna, sì. Di tu chi è?
È stata travolta da Sergio Fantoni, ecco. Non vorrei dire però.
Cioè gli sono caduta in braccio, si può dire, onorata. No, c'erano persone veramente squisite ieri in conferenza, no, quindi c'erano
discorsi interessanti.
Discorsi
anche
molto interessanti.
Sul teatro, su un po' di cose.
Sul teatro, infatti Tore, come hai visto, ha preso spunto anche per dire la carrellata iniziale dei ruoli. Ma parleremo bene del tutto insieme alle artiste se sarà possibile, se no riprenderemo il discorso prossima puntata. Io vi saluto perché è arrivata l'ora, sta scoccando la mezza e la Cenerentola perde la scarpetta e si chiude il sipario. Ne approfitto per salutare tutti voi, mi mancherete tanto, non vedo l'ora di prossima settimana. Saluto te Tore.
Io saluto te tutti, ma anche il nostro ospite Riccardo. Che è ancora qui
con noi, quindi noi ce lo abbracciamo ancora dopo fine puntata. Ma Aprite il Sipario vi regala ogni sera la sua buonanotte e quindi sì, vi voglio salutare con la frase teatrale: se il teatro non ci fosse stato, lo avrei inventato io per sopravvivere. Mario Scaccia.
Via, via, tieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do-do-do-do-do, chibum-chibum. Do-do-do-do-do, chibum-chibum-bum. Do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom-boom.